La rivista.
Siamo in compagnia di Luca Conti per parlare di musica jazz. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Dunque, parliamo del numero di agosto che si trova ancora in edicola e che propone diversi contenuti interessanti. Poi magari avremo l'occasione di anticipare anche i prossimi numeri, ma senz'altro ne parleremo quando usciranno. Dunque, il numero di agosto, Luca Conti, vede sulla copertina un grande classico, Lee Morgan.
Sì, Lee Morgan, appunto, scomparso nel 1972 in circostanze molto tragiche, ancora giovane, era nato nel 1938, e lo abbiamo messo in copertina in occasione dell'uscita di un box da parte della Blue Note che comprende l'integrale di un ingaggio tenuto nel 1970 al Lighthouse, un locale californiano. E diciamo si tratta di registrazioni storiche molto famose perché hanno avuto una vita anche abbastanza movimentata, per così dire. In origine erano state pubblicate su un doppio vinile, poi nei primi anni 90 sono state ampliate fino ad arrivare a 3 CD e adesso arrivano addirittura a 8, quindi un'enormità di materiale, ecco, che consente anche di farsi un'idea della situazione in cui si trovava Morgan all'epoca, perché diciamo mai come in questo caso per lui si può parlare di un momento di transizione, perché bisogna ricordarsi, appunto, si è parlato tanto negli ultimi anni di ragazzi prodigio nel mondo del jazz, ma bisogna ricordare che se c'è uno proprio che è stato l'epitome della precocità nel jazz è stato proprio Morgan, che già a 18 anni incideva copiosamente come leader per la Blue Note, poi a 20 anni era nei Jazz Messengers di Art Blakey e così via. Quindi diciamo nel 1970, all'epoca di queste incisioni, aveva 32 anni, ma praticamente era un veterano di quelli proprio fatti e finiti già da lungo tempo. Quindi ecco, bisogna un attimo anche ricostruire la prospettiva delle cose, perché si danno per assodati certi fenomeni che poi in realtà sono un po' diversi, ecco. E quindi niente, questo disco è importante proprio secondo me perché segna l'inizio di una fase di mutamenti nella carriera di Morgan, che era stato, diciamo, un trombettista hard bop di stretta osservanza la sua carriera, anche se aveva sempre avuto, diciamo così, una visione molto progressista delle cose. Però ecco, qui in questo disco è forse la prima occasione in cui Morgan comincia ad essere influenzato da tutto ciò che girava di nuovo nel jazz di quegli anni. Non a caso, per esempio, il sassofonista che suona con lui nella band di queste incisioni è Benny Maupin, che da poco aveva partecipato a Bitches Brew di Miles Davis. Quindi diciamo da parte di Morgan c'era già una certa predisposizione a cogliere, diciamo, quanto di nuovo stesse iniziando a circolare nel jazz del periodo. Purtroppo poi, diciamo, gli esiti di questa fase di rinnovamento non li avremmo potuti vedere, perché 2 anni dopo Morgan è scomparso, e quindi diciamo tutto ciò resta ancora nell'ambito delle congetture. Però ecco, ritengo che questo disco sia fondamentale proprio per lo studio del jazz dell'epoca, e insomma mi è parso un avvenimento così significativo che da dedicargli, credo, giustamente la copertina della rivista, ecco.
Sì, è interessante come per studiare il jazz di qualche decennio fa sempre di più arrivino nuovi elementi di valutazione, sempre di più le case discografiche propongano dischi anche importanti di registrazioni che magari erano andate perse o che erano state dimenticate in qualche cassetto e che ora permettono, a volte non aggiungono niente di nuovo, a volte permettono invece di ridefinire alcuni aspetti dell'opera di un musicista. Siamo in un periodo di grandi riedizioni, oltre a Lee Morgan se ne aspettano altre di grande spessore.
Assolutamente, diciamo, è un trend che già da qualche anno circola con una certa insistenza, ecco, proprio il recupero di inediti, alcuni anche clamorosi, al di là di questo di Morgan, di cui ovviamente l'esistenza era ben nota fin dal momento della sua incisione, però come già è stato diffuso dalla stampa e così via. Per esempio, a ottobre uscirà un inedito importantissimo di John Coltrane, registrato nel 1965 a Seattle, nel quale Coltrane per la prima volta, anzi la seconda volta, scusate, dopo l'incisione in studio, suona dal vivo la sua famosissima suite A Love Supreme. Il che, ecco, è un aspetto particolarmente significativo, ecco, di questa ricerca quasi frenetica, se vogliamo, dal punto di vista delle case discografiche, di inediti, quanto più possibile di grande qualità. Ecco, specialmente nel caso di Coltrane, ci troviamo davanti a una cosa che sicuramente verrà studiata negli anni a venire, perché diciamo, Coltrane rispetto alla Supreme aveva sempre avuto un atteggiamento iperprotettivo, tant'è vero che anche di questa registrazione dal vivo se n'era, che Coltrane conosceva, sapeva benissimo di aver fatto, che era stata registrata, diciamo, seppure in via informale. Coltrane era perfettamente consapevole che esistesse il nastro, ma non aveva mai, diciamo, mosso un dito per cercare di farlo pubblicare, anche perché, al di là della versione in studio, diciamo, i suoi esperimenti con la suite erano evidentemente per lui un qualcosa che afferiva, diciamo, al lato più personale, ecco, della sua ricerca, e quindi non. Probabilmente non riteneva ancora opportuno far conoscere al mondo gli esiti di ciò su cui stava evidentemente lavorando.
Sì, va detto anche che Coltrane correva sempre avanti e quindi aveva sempre in
Beh,
mente
non c'è
nuovi
dubbio,
progetti e diceva parto da un punto e vado il più lontano possibile, no? Quindi non sarebbe stato nella sua indole andare indietro a recuperare registrazioni. Ma ne parleremo di questo quando poi io so che uscirete con una copertina addirittura nel numero
Sì,
di ottobre
sicuramente,
dedicata a
perché
questo,
ripeto,
quindi avremo l'occasione di parlarne. Magari brevemente per concludere vogliamo accennare almeno al CD in allegato al numero di
sì,
agosto.
allora il CD è dedicato a Billy Strayhorn, che è stato per decenni l'uomo ombra, per così dire, il più stretto collaboratore di Duke Ellington, con il quale ha composto alcune delle pietre miliari della musica del Novecento, in senso assoluto anche al di fuori dal jazz, ovviamente. Quindi, però per questa sua, diciamo, posizione defilata, Strayhorn tende molto spesso ad essere, non dico dimenticato, ma un pochino trascurato. E quindi, abbiamo pensato di dedicargli un CD che, come dire, ripercorre tutti i suoi esordi con l'orchestra di Ellington. Quando ancora giovane era stato ingaggiato proprio da Ellington come arrangiatore e soprattutto all'inizio autore di testi per canzoni, che poi, insomma, lui ha saputo brillantemente, diciamo, imporsi come arrangiatore e compositore di grande livello. Strayhorn, insieme a, per esempio, a Peewee Russell, che è un altro musicista, diciamo, del jazz classico, del quale parliamo in questo numero, è stato un musicista che, seppure di una generazione diversa, è sempre stato molto attento e con le orecchie molto aperte anche a tutto ciò che succedeva nella sua contemporaneità. Nell'intervista che riportiamo all'interno della rivista, che è un'intervista che ci rilasciò addirittura nel 1964, Strayhorn parla con grande ammirazione, per esempio, di un musicista ben più giovane come Charles Mingus, del quale dice: conosco benissimo tutta la sua opera, così come parla con compassione di Ornette Coleman, di John Coltrane stesso. Ecco, quindi Peewee Russell è un altro musicista che, partito da un jazz, diciamo così, di stampo tradizionale, era finito nei primi anni 60 a suonare con Thelonious Monk, per dire. Quindi, ecco, diciamo, parlare di questi musicisti ci aiuta, secondo me, a comprendere anche che la storia del jazz non è esattamente così lineare come spesso i manuali pensano di poter dimostrare, ma è un, come dire, tutta, è una linea spezzata, una sorta di cerchio concentrico, se vogliamo, di cerchi concentrici, scusa, nei quali, diciamo, si può passare agevolmente da uno stile all'altro in senso radiale, per così dire, e quindi, insomma, crediamo che tutto questo possa solo aiutare a farsi come dire, delle opinioni di ascolto anche un po' più informate.
Abbiamo parlato del numero di agosto che è ancora disponibile nelle edicole e anche in qualche libreria, del numero di agosto di jazz, di musica jazz, e lo trovate anche, potete reperirlo anche tramite il sito musicajazz.it. Grazie Luca Conti e buona giornata, alla
Grazie
prossima.
Andrea, a presto.